Rieccoci ad una nuova puntata di Casi Umani Podcast, l'ennesimo podcast di True Crime. Questa settimana vi racconto di più sul caso su cui stava lavorando l'avvocato Andreano quando è stato chiamato da Walter Fofo. Per chi non sapesse di chi sto parlando, ascoltate le puntate 4 e 5. Mettetevi comodi, oggi vi racconto la versione moderna e meneghina della lettera scarlatta. I casi umani di questa settimana sono Alexander Böttcher, che ho imparato a pronunciare solo per voi, e Martina Levato, o meglio conosciuti insieme come la coppia dell'acido. Ma cosa hanno fatto per guadagnarsi questo appellativo? Ve lo racconto dopo la sigla. I fatti di cui vi parlo oggi sono avvenuti a cavallo tra il 2014 e il 2015 e ai tempi avevano scosso tantissimo Milano, ma la Milano bene, quella dei ragazzi bene. Tra l'altro non so se l'avete notato, ma anch'io sono di Milano. E in quegli anni ero già tornata, comunque stavo a Milano. E vi devo dire che onestamente io non mi sono accorta di niente, anzi, in questo caso l'ho accuratamente evitato e rimosso fino ad oggi. Quindi cominciamo e scopriamo insieme che cos'è successo. È la sera di domenica 28 dicembre 2014 e Pietro Barbini con il padre Gerardo stanno andando in via Carcano 14, che è in zona Famagosta per gli amici di Milano e non. Perché devono recuperare un pacco in giacenza di domenica sera. Al momento dei fatti, Pietro ha 22 anni, è un ragazzo brillante e di buona famiglia e sta frequentando un master a Boston ed era rientrato in quel periodo soltanto per le feste natalizie. Già da prima del suo rientro in Italia era stato contattato in modo piuttosto insistente da una ditta di spedizioni per il ritiro di un pacco in giacenza presso i loro uffici. Il pacco arrivava da Parigi e, a detta di questa ditta di spedizione, probabilmente era un regalo. Lui non attendeva niente, ma vista l'insistenza, decide di andare. Allora, non voglio fare victim blaming, però. Se non aspetti un regalo, se è il 28 dicembre alle 17:30 puoi andare a ritirare un pacco da un'azienda mai sentita di domenica, non lo so, io avrei avuto dei dubbi. Ed in effetti probabilmente anche Pietro l'aveva nasata. Infatti aveva chiesto al padre di accompagnarlo. Quindi arrivano intorno alle 17:45 in via Carcano. E mentre il padre va a parcheggiare, Pietro si avvicina da solo al portone e va a cercare sul citofono il nome della ditta di spedizioni, una certa BDG, e non la trova. E la cosa non mi sorprende affatto. Il padre aveva trovato parcheggio poco distante e mentre raggiunge Pietro nota due persone incappucciate, un uomo e una donna, che vanno verso il figlio. La ragazza ha in mano due contenitori. E una volta chiamato Pietro, gli lancia il contenuto di questi due contenitori addosso. Contenuto che poi si scoprirà essere 2 litri di acido muriatico in faccia. Pietro viene colto di sorpresa, ovviamente, e inizia anche a sentire un dolore atroce. E visto il bruciore, realizza che è acido. Perciò nel panico inizia a spogliarsi, a togliersi gli indumenti e grida al padre di scappare. Di ripararsi in auto, temendo appunto che queste due persone possano aggredire o cercare di aggredire anche il padre. Noi di quello che è successo quella sera abbiamo la registrazione perché la madre aveva dimenticato in auto il suo cellulare e in quel momento Pietro se l'era messo in tasca e probabilmente ha fatto partire il video. Non so, sono le cose magiche che capitano ai cellulari dei nostri genitori. Comunque, grazie a questo abbiamo la registrazione dell'aggressione e possiamo anche ricostruire quello che è accaduto. Sentiamo proprio il momento dell'aggressione quando, in preda al panico, Pietro inizia a correre e dice al padre a sua volta di correre, di chiudersi in macchina per ripararsi e gli dice anche: è acido. E il padre gli risponde: orca miseria. Cioè, proprio le reazioni pacate dei milanesi. Mentre corrono verso la macchina, sentono qualcosa, qualcuno alle loro spalle, si girano e vedono un ragazzo incappucciato enorme, viene descritto come un gigante, con in mano un martello. Questo energumeno è veloce e non demorde, e infatti Pietro correrà oltre la macchina facendo un po' a zig zag per la strada, tentando di seminarlo. Ma lui continuerà a stargli addosso e allora a quel punto decide di tentare il tutto per tutto. E quindi di scatto Pietro si volta e gli fa una mossa di judo, una torsione, e lo fa volare a terra. Sembra un film. Pietro era cintura nera. Poi con l'aiuto di alcuni passanti immobilizzano questo figuro e lo consegnano poi alle forze dell'ordine. Ed è qui che fa il suo ingresso il nostro primo caso umano, Alexander Böttcher. Arriva anche l'ambulanza che trasporta immediatamente Pietro all'ospedale Niguarda, presso il reparto grandi ustionati. Pietro è in condizioni gravissime, ha ustioni sul viso, sull'addome, sulle braccia e sulle gambe. Dopo questo attacco, oltre a rimanere sfigurato, dovrà subire tantissimi interventi per la ricostruzione dei tessuti. Ho letto circa 20 interventi e perderà l'uso di un occhio. Ma cosa aveva fatto per meritarselo, se ci si può meritare una cosa del genere? Mentre Pietro è in ospedale, viene a sapere che questo gigante è un certo Alexander. E allora gli viene un'illuminazione. Ricorda che è il nome del fidanzato di una sua ex compagna del liceo, del Parini, con la quale aveva avuto anche un brevissimo flirt, sia alle superiori che poco tempo prima, ma si era trattato di un rapporto sportivo, un rapporto intimo comunque, profondo. Quindi collega Martina, questa sua ex compagna, ad Alexander. Lei è Martina Levato, il nostro secondo caso umano. Viene sentita subito la stessa sera, ma dichiara di essere strana ai fatti e anche di avere un alibi. Quella sera era a casa di un amico. Ma mentre esce dalla questura, incrocia per i corridoi Gerardo, il padre di Pietro, che la riconosce immediatamente. Riconosce in Martina la ragazza che poco prima, in via Carcano, aveva aggredito il figlio. Quindi lei subito quella notte verrà arrestata. E lei subito si assumerà tutte le colpe e scagionerà Alexander. Martina, all'epoca dei fatti, aveva 22 anni e stava frequentando in Bocconi un master in economia e marketing. È figlia unica e entrambi i genitori sono insegnanti di matematica. Si descrive e viene descritta da tutti come una ragazza molto ambiziosa e anche una studentessa modello, molto concentrata nel desiderio di avere una bella carriera nella vita, per elevarsi sia da un punto di vista professionale che sociale. Lei raccontava all'epoca di voler diventare manager d'azienda, non specifica in che ambito, lei voleva fare solo la manager in un'azienda. Un po' vago. Ma tanto, una volta che conosce Alex, cambia idea, quindi non dobbiamo più interrogarci sul significato e su cosa realmente volesse fare Martina. Alexander Böttcher è nato nel 1984 e, come avrete intuito dal cognome, ha origini tedesche. Il padre è di Münster, è un medico e aveva lasciato la madre Alexander quando Alexander era molto piccolo. Mi verrà da chiamare Alexander Alex tantissime volte, quindi sopportatelo, perché non riesco. Alexander non mi entra in testa, mentre Alex ormai l'ho fatto mio. Alex, appunto, era un ragazzino rachitico, ma col tempo aveva sviluppato un'ossessione per il fisico. Aveva iniziato anche ad assumere anabolizzanti e si spaccava in palestra tutti i giorni per gonfiare i muscoli. Si era anche fatto dei tatuaggi molto peculiari, poi vedrete nelle foto, sulle spalle, che sembrano quasi delle ferite, sono rossi, e ho letto che ricordano e sono ispirati al personaggio dei fumetti Devilman. Aveva sviluppato un grosso culto di sé e si riteneva un dio e un diavolo. Sento puzza di narcisismo. Al momento del suo arresto Alex ha 30 anni ed era sposato da quando aveva 22 anni con una modella croata di nome Gorana. Sì, stava anche con Martina. Il matrimonio con Gorana negli anni si era rovinato, era come se fossero separati in casa, e si era rovinato soprattutto quando lui aveva iniziato ad andare in discoteca e ad andare a ballare latinoamericano. Faceva il broker, o così diceva, ma in realtà poi si scoprirà che semplicemente si occupava di gestire l'enorme patrimonio immobiliare della madre. Infatti la madre è molto ricca. E infatti lui viveva in due appartamenti, uno con la moglie, Gorana, e un loft che era dedicato, insomma, ai suoi incontri con Martina. E forse non solo con Martina. Ha anche un brevissimo trascorso in politica, si era candidato, non so per cosa, non so quando, non ho indagato. In realtà questa è solo una scusa perché ho trovato una foto che mi ha fatto molto ridere di lui giovane, bello sbarbatino, con il Duomo dietro super sgranato, e quindi ho deciso di voler mettere la foto, quindi dovevo dirvelo perché altrimenti non avrebbe avuto senso. Non ha senso neanche quello che vi sto dicendo in questo momento, in qualche modo mi devo divertire anche io. E in più pare che a 14 anni avesse anche tentato il suicidio. Ho trovato diverse fonti e vengono date due spiegazioni diverse. In alcune viene detto che lui l'abbia fatto in seguito alla morte della nonna materna alla quale era molto legato, e in altre per via di un litigio con la madre. Lui in seguito chiederà il porto d'armi, ma gli verrà negato appunto per via di questo tentato suicidio. E qui possiamo dire per fortuna. Una volta arrestata, Martina racconta che Pietro la stava stalkerizzando e che lei aveva agito in quel modo contro di lui perché aveva provato una forte sofferenza e per colpa sua aveva avuto un crollo psicologico, perché era particolarmente insistente con lei. In verità avevano avuto una piccola tresca e dopo questo fatto avevano continuato a sentirsi anche mentre lui era a Boston. Si mandavano dei messaggi, si mandavano delle fotine, sì, anche dei nudini. E quando Alex lo scopre, voi direte, sì, sarà ingelosito. No, contatta Pietro e gli propone di fare una cosa a tre e riprendere il tutto per umiliare Martina. Perché, cito, tanto lei fa tutto quello che voglio io. Inizia a parlare a Pietro di punizioni, sottomissioni e dice che Martina si è fatta fare dei tatuaggi e dei marchi per lui. E per rinforzare il concetto gli manda anche dei video di Martina che sono piuttosto umilianti, poi capirete. A quel punto Pietro, un tantino preoccupato dalla dinamica, scrive a Martina per allertarla e correda il tutto con degli screenshot della conversazione. Ma lei gli risponde che come la tratta Alex non sono affari suoi e aggiunge anche dei muori e ucciditi. L'ha presa bene. E tra l'altro, in precedenza Martina, dopo il loro incontro, aveva scritto a Pietro di essere stata con lui soltanto perché il suo ragazzo si era baciato con una sua amica e non solo davanti a lei. E quindi lei, per via di quest'umiliazione, aveva deciso di attuare una punizione, quindi si era fatta Pietro. Pietro non le aveva neanche risposto, ma lei aveva proseguito raccontandogli anche dettagli molto privati e anche un po' squallidi sulle loro pratiche sessuali, che erano un pochino estreme, che Alex le obbligava a fare e che lei accettava solo perché uno così a quel livello, così bello, così ricco, così tutto, lei non se lo meritava. Quindi si faceva fare tutto quello che lui voleva, quindi a conferma del messaggio che Alex ha mandato a Pietro. Il nostro rilevatore di tossicità è già alle stelle. Sembra quindi che il 28 dicembre la coppia abbia agito per punire Pietro, per ripicca. Contemporaneamente le autorità vanno a casa di Alex per una perquisizione e trovano diversi flaconi di acido muriatico, un martello, vari bisturi, armi da taglio varie, spray al peperoncino, felpe col cappuccio. Sulle felpe non è che abbia molto da dire, anche a casa mia, penso anche a casa vostra, ne troverebbero. Trovano anche dei baffi finti e delle parrucche. Martina e Alex vengono quindi incriminati per il reato di lesione aggravata a scopo intimidatorio nei confronti di Pietro Barbini e processati per direttissima già l'8 gennaio 2015. Come vi dicevo, lei si dichiara immediatamente colpevole e scagiona del tutto Alexander. Una volta arrestata, Martina, viene descritta dalle psicologhe del carcere come una donna con uno sguardo vuoto e privato della propria personalità. Tra l'altro, sulla guancia ha un segno che poi si scoprirà essere una cicatrice lasciata da un'incisione, una lettera. Indovinate quale lettera? Una A, in onore del grandioso Alexander. Ma ti pare? E si scoprirà anche che Martina è incinta di un mese. Comunque inizia appunto il processo per direttissima. In aula Alex e Martina danno subito l'impressione di essere molto uniti. Sembrano una coppia granitica. Anche se sono lontani uno dalla parte all'altra dell'aula, continuano a guardarsi e a scambiarsi messaggi da lontano con il labiale. Si dicono: ti amo, ci siamo solo noi. Io non ti lascio sola, o io non ti lascio solo. Loro due soli, ma insieme contro tutti. Sembra uno slogan. Che teneri. Ma non erano soli, anche perché, continuando ad indagare, gli inquirenti scoprono che c'era una terza persona. Non un terzo incomodo, ma un complice. Andrea Magnani. Già noto agli inquirenti perché quando Martina era stata sentita dopo l'aggressione a Pietro, aveva usato lui come alibi. In seguito lui era stato convocato per confermare l'alibi, ma durante l'interrogatorio avevano notato subito delle bruciature sulle sue mani, che lui aveva prontamente giustificato dicendo di essersele procurate durante dei lavori di ristrutturazione. Ok, ma in realtà per tutti era abbastanza lampante a cosa fossero dovute. Infatti, a febbraio verrà arrestato anche lui e verrà sottoposto a tantissimi interrogatori, fornendo ogni volta ad ogni convocazione una versione diversa, tanto che alla fine, sotto pressione, cederà e confesserà tutte le malefatte dei suoi compari. Ammette anche di essere stato presente durante l'aggressione a Pietro, ma che lui non fosse al corrente dell'intento, credeva che volessero solo spaventarlo. E infatti una telecamera l'aveva anche ripreso in via Carcano. Lui indossava un giubbotto giallo. E infatti nelle riprese si vede un evidenziatore che corre lungo la via. Ma io adesso dico Andrea, ma secondo te perché nei film i sicari, i ladri, i killer si vestono di scuro? Ma proprio un giubbotto giallo ti dovevi mettere? Quindi viene arrestato anche lui per aggressione aggravata perché è ritenuto complice. Ma i nostri tre casi umani, sì, ho promosso anche Andrea a caso umano, come si sono conosciuti? Possiamo vedere da Facebook che Alexander King e Martinella Levano hanno stretto amicizia il 24 maggio 2013, quindi la loro conoscenza risale a maggio di quell'anno. Come dicevo, tra Alex e la moglie Gorana le cose non andavano, erano separati in casa e il King si era quindi aperto verso il mondo. Ed è così che una sera in una discoteca di balli latinoamericani si incontrano. Che trauma! Io non so se voi ci siete mai stati, a me è capitato una volta sola, non so perché fossi lì, ma ancora sono traumatizzata. Penso a tutto quel sudore, penso a tutto quel testosterone e mi sento morire dentro. Dopo questo incontro, Martina e Alex diventano amici con finalità sportiva, diventano trombamici. E questa relazione, non relazione, andrà avanti così per almeno un anno, e nel mentre entrambi vedevano anche altra gente. Facciamo tutti un minuto di silenzio per la povera Gorana. Finché un giorno la Marti, dopo una notte di passione, gli dice di volere non uno, non due, non tre, non quattro, ma cinque figli da lui. Notare che loro non avevano ancora definito la loro relazione e non avevano nemmeno una relazione esclusiva, quindi la richiesta che lei fa ad Alex è abbastanza fuori luogo ed è così che la prende anche lui. Le dice che non è esattamente il momento giusto, che lei deve ancora laurearsi e soprattutto non la ama. Ma quando esce, sarà forse l'aria primaverile che gli fa cambiare idea, ma capisce che anche lui la ama. Anche lui vuole un figlio da lei. Sarebbe una storia bellissima se finisse qui. Ma no, non è così. Quindi lui cambia idea quando lei gli chiede da uno a cinque figli, perché probabilmente gli avrebbe permesso di procreare tantissimi piccoli semidei, non lo so. Ma da quel momento in poi ufficializzano la cosa, anzi, come dice lui, ridefiniscono la relazione. E la loro relazione da quel momento in poi diventa esclusiva, più o meno. Martina racconterà che è stata la vicinanza ad Alex ad averla fatta sentire mamma. Lei si era sempre immaginata una manager d'azienda nel suo futuro, ma quest'amore le ha aperto nuovi orizzonti. Stando con Alex, Martina inizia a cambiare. Tra loro era appunto nata una passione carnale fortissima. E quando poi si mettono insieme ufficialmente, lei inizierà a trascurare lo studio, le amicizie, viene descritta come ossessionata da lui. Martina in Alexander vedeva la riparazione a un senso di inferiorità che si portava dentro. Lei è di origini un po' modeste, ha frequentato tutte scuole di altissimo livello e forse il contesto in cui lei è sempre stata l'ha fatta sentire un po' inferiore. E lui ricopriva il ruolo del salvatore, in cui lei vedeva la sicurezza che le mancava, anche perché lui appunto era molto ricco, molto benestante, molto prestante, quindi per luce riflessa lei poteva beneficiare di tutti questi suoi lati positivi. E adesso che Martina è stata finalmente promossa a fidanzata ufficiale del King, lei deve esserne degna, deve rimettersi in forma. Quindi lui inizia a farle anche da personal trainer. E non contento, le faceva anche un po' di body shaming. La chiamava racchietta e anche vaccona. E in più spesso quando parlava di lei diceva che lei fosse una stupidina. Grazie Alex. In un messaggio Alex le scrive: "Sei così racchietta, però mi hai fatto innamorare testa e pisello". Era anche molto romantico il ragazzo, non pensate? Ma nonostante quest'amore che la sua testa e il suo pisello provavano per Martina, Alex non è in grado di essere fedele. Gli piaceva trasgredire, come Martina ha raccontato a Pietro. E lei, in questo squilibrio più totale, rispondeva con piccole ripicche a sua volta. Insomma, delle dinamiche di potere davvero squilibrate. Lui riteneva che gli uomini potessero tradire, mentre le donne no, dovevano rimanere zitte e buone e pure. Venendo invece al nostro terzo caso umano, Andrea aveva conosciuto Alex al Parco Ravizza e per lui aveva una vera e propria adulazione. Lui lavorava in banca e la sua vita viene descritta un po' come una vita molto semplice, senza molti interessi e monotona. Era sposato anche lui, tra l'altro, con una ragazza bielorussa di nome Yulia, ma stava sempre con Alex e Martina. Forse si era unito a loro per provare un po' il brivido e l'adrenalina. In questo triumvirato il suo ruolo era quello un po' più di manovalanza. Era quello che appunto faceva le chiamate dalle cabine, eseguiva gli appostamenti, faceva da autista, faceva lui i mix chimici. È comunque una parte attiva del team. E nel rapporto con Alex lui aveva finalmente un brivido. Era fondamentale nell'esecuzione delle aggressioni. Andrea era molto insicuro nel suo corpo e aveva sofferto di obesità. Forse era obeso al momento del suo incontro con Alex, perché ho letto che lui voleva dimagrire, ma non c'era mai riuscito. Mentre se vedete le foto del processo è magrissimo. E infatti era diventato amico di Alex al parco e Alex era diventato anche il suo personal trainer. E oltre ad allenarlo, lo sottoponeva anche ad una dieta davvero rigida. Anzi, spesso gli faceva anche saltare i pasti. Però lui finalmente aveva avuto dei risultati e aveva iniziato a dimagrire. Vabbè, voi sapete che per me saltare pasti è inaccettabile, ma per Andrea questo era un rinforzo estremamente positivo. Nonostante venisse sottoposto ad allenamenti massacranti e a digiuno, lui finalmente aveva dei risultati, quindi era grato, era debitore ad Alex, gli doveva tutto. Provava una sorta di amore platonico e si affidava totalmente ad Alexander. Ma il nostro amico Andrea Magnani è anche il punto debole della storia, perché come vi dicevo, lui in seguito a tutti gli interrogatori racconta tutto. E così si scopre anche che Pietro non è l'unica vittima. Anzi, ci sono altre due vittime che risalgono a prima di Pietro. Quindi gli inquirenti, grazie a lui, possono andare a ritroso e riescono a ricostruire tutti i fatti. E riescono anche a risolvere un'aggressione avvenuta a novembre 2014 che ai tempi era stata catalogata come un fatto isolato. Ovvero l'aggressione ai danni di Stefano Savi, al tempo 25enne e studente di economia in Bicocca. Mi fa morire nelle interviste perché lui è troppo milanese. È amico della gente giusta, faceva il PR nelle discoteche e venne definito un modellaro. Credo si intenda un ragazzo fico che esce con le modelle. Ho provato a googolare, ma Google non è venuto in mio aiuto, però mi è sembrato di capire che con modellaro si intendesse questo. La sera del 2 novembre Stefano era uscito con gli amici e tutto è come sempre, la classica serata tra giovincelli. Vanno prima a bere una cosa in un locale e poi vanno a ballare. Dopo la serata Stefano prima porta a casa un'amica e un amico e poi si avvia verso casa in via zona Quarto Cagnino, che è vicino al San Carlo, sempre perché mi piace contestualizzare. Arriva a casa verso le 5:20 del mattino, scende dall'auto per aprire il cancello che si apriva manualmente. Mentre sta aprendo il cancello, sente qualcuno alle sue spalle e inizialmente pensa che sia qualcuno che vuole rubargli l'auto. Si gira ed è questione di istanti. Qualcuno di incappucciato al quale Stefano non riesce nemmeno a vedere il volto, gli getta qualcosa in faccia, è un liquido. E improvvisamente tutto brucia e non ci vede più. Quindi lui entra nel cortile, strappa dell'erba con la quale cerca di pulirsi la faccia, ma non cambia nulla. Quindi arrancando corre su per le scale verso casa dei suoi genitori. E inizia a bussare come un disperato finché non si svegliano. Il padre dice che quando ha aperto la porta si è trovato davanti Stefano con la faccia e le mani gonfie, completamente nere e che emanasse anche un odore orribile. All'inizio il padre pensa che gli abbiano lanciato in faccia dell'olio bollente, però poi nota che il giubbotto di pelle di Stefano si sta sciogliendo e a quel punto decide di portarlo al pronto soccorso e verrà spostato poi al centro grandi ustioni del Niguarda. Stefano era nero perché il liquido usato non era solo acido, era un composto oleoso e talmente corrosivo da aver danneggiato addirittura la carrozzeria della sua auto. Cioè, figuratevi cosa può aver fatto ai tessuti molli della faccia. Al suo arrivo al Niguarda, Stefano ha il naso e un orecchio completamente sciolti e ha perso l'uso di un occhio. L'iter chirurgico a cui verrà sottoposto è davvero lungo e complesso. Subirà tantissimi interventi e innesti cutanei. Stefano ha lottato tantissimo ed è riuscito a recuperare la vista dell'occhio sinistro e nel corso degli anni ha dovuto fare tantissimi interventi. Credo di aver letto 52, cioè tantissimi. Dopo questa aggressione verrà sporta denuncia contro ignoti e inizieranno anche le indagini. In genere i crimini in cui viene usato l'acido sono crimini d'odio, sono aggressioni da parte di qualcuno che ti conosce, perché è un crimine punitivo, è una ritorsione. Normalmente è dettata da un movente chiaro che il più delle volte è passionale. Durante le indagini mettono sotto sopra la vita di Stefano per cercare una spiegazione, ma non scoprono nulla. Non ci sono telecamere, quindi le indagini brancolano nel vuoto e Stefano non ha davvero idea di chi possa essere stato e soprattutto perché. Lui non ha mai fatto nulla per meritarselo. Tra l'altro Stefano ha anche un fratello gemello di nome Luca, quindi arrivano anche a pensare che magari potesse esserci stato uno scambio tra i due, ma non è neanche questo. Né Luca né Stefano hanno scheletri nell'armadio. Vengono monitorati i telefoni di Stefano, di tutti i suoi amici e di tutta la sua famiglia per trovare un movente, ma non si trova nulla. Vengono indagate anche tutte le sue frequentazioni, ma non si risale a niente, non ci sono piste. Ma per fortuna abbiamo il nostro compare chiacchierone Andrea Magnani che ci ha permesso di fare luce anche su questo. Andrea Magnani racconta che verso fine ottobre il magico trio aveva fatto diversi sopralluoghi al Divina, che è una discoteca di Milano, alla ricerca di un ragazzo che aveva fatto delle cose molto occasionali con Martina, ma non lo trovano. Ma trovano Stefano Savi, che gli somiglia molto. Sì, avete capito bene, Stefano è stato vittima di uno scambio di persona. Siete liberissimi di indignarvi. Lui ha subito un attacco che gli ha cambiato completamente la vita, anzi gli ha stravolto completamente la vita, però l'ha presa con filosofia. Devo dire che a me Stefano ha veramente colpito perché ha dimostrato una forza d'animo, una forza di volontà fuori dal comune e anche la sua famiglia. Il papà è stato davvero una roccia. Ma se Stefano non c'entra nulla, chi era il vero obiettivo quindi? Chi cercavano? E cos'è successo a quel ragazzo? Stefano era stato scambiato con Giuliano Carparelli. Poi vi metto una foto, si somigliano tantissimo. Stefano assomiglia più a Giuliano che al fratello gemello Luca. Giuliano ai tempi aveva 23 anni, è un ragazzo pugliese e vive a Milano per lavoro. E sì, effettivamente lui aveva avuto il dispiacere di conoscere Martina, ma saranno gli amici a ricordarglielo a posteriori, perché quella sera lui era troppo ubriaco e non si ricorda affatto quello che è accaduto. La sera del suo incontro con Martina, Giuliano e i suoi amici avevano preso un tavolo nel privé del Divina. Finché a un certo punto sono stati intercettati, diciamo, da un gruppo di ragazze che hanno fatto un po' le stupidine, come direbbe Alexander, per farsi invitare nel privé, per farsi offrire da bere. Ebbene sì, c'è stato un tempo in cui non ci importava del patriarcato, a noi importava solo scroccare da bere. Che nostalgia! Ovviamente le fanno entrare nel privé e passano la serata con loro. E così Giuliano limonerà, e forse non solo, con Martina. Faranno delle cose che i legali successivamente descriveranno come effusioni sessuali. Sentitevi liberi di interpretarlo come volete. Ma dopo quella sera non si rivedranno né sentiranno più, anzi, come ho detto, lui aveva proprio rimosso quell'incontro, ma c'è una foto che lo testimonia e ve la metto su Instagram. Successivamente all'attacco al povero Stefano Savi, Martina si accorge dell'errore e quindi bisogna rimediare. Come vi ho anticipato, Giuliano nel 2014 viveva a Milano per lavoro, faceva il fotografo di moda e tra l'altro grazie al suo lavoro aveva anche l'occasione di viaggiare tantissimo. Infatti, i giorni in cui viene aggredito Stefano Savi, lui si trovava a New York per fare degli scatti. E mentre è lì per lavoro, viene chiamato dalla sua agenzia che lo avvisa che un giudice lo sta cercando con urgenza e che hanno bisogno del suo numero. Lui acconsente e si fa chiamare, e così ha modo di parlare con la gentilissima assistente del notaio. Volete indovinare chi è? E lei gli dice che sono stati fatti dei finti finanziamenti elettorali a suo nome e deve firmare dei documenti per attestare che non sia lui. Devo ammettere che sono molto creativi, non c'è che dire. Giuliano dà la sua disponibilità a firmare questi documenti, ma gli avvisa che lui tornerà in Italia dal 14 novembre e, già che c'è, conferma anche il suo indirizzo di casa per l'invio del plico. E infatti i nostri amici, che non potevano attendere manco mezza giornata, il 15 novembre si appostano sotto casa sua in Vianino Vixio. Quel giorno pioveva a dirotto e Giuliano, per combattere un po' il jet lag, decide di andare in palestra. Lui non usa mai l'ombrello, anzi non ce l'ha proprio un ombrello, se non fosse che per caso un suo amico qualche tempo prima ne aveva dimenticato uno da lui. E così quel giorno decide di prenderlo per non arrivare proprio fradicio in palestra. E così, uscendo dal suo portone, nota una ragazza vicino al citofono incappucciata con un grosso cerotto sul naso e una borraccia in mano. Di lei lui riesce a vedere soltanto gli occhi, ma nota che guardandolo le fa una sorta di cenno o comunque ha una reazione. Martina normalmente era abituata a coglierli di sorpresa o alle spalle, quindi probabilmente trovandosi faccia a faccia con lui, colta di sorpresa, ha perso il ritmo. Mentre lei cercava di aprire la borraccia per lanciare il contenuto in faccia a Giuliano, Giuliano ha fatto in tempo ad aprire l'ombrello e a usarlo come scudo. Mi vengono i brividi. A quel punto Giuliano sente che la ragazza ha fatto cadere a terra la borraccia e la vede allontanarsi velocemente. Quindi decide di seguirla e la pedinerà per più di un chilometro, finché non la vedrà avvicinarsi e fermarsi accanto a un'auto, una Fiat nera, e a quel punto deciderà di affrontarla per capire che cosa volesse da lui. E in tutta risposta lei estrae uno spray al peperoncino e glielo spruzza in faccia. Giuliano, non era la tua giornata, era meglio stare a casa. Comunque riesce a schivare anche questo attacco e inizia a riprenderla col cellulare. Ma nel frattempo alle sue spalle arriva un'altra persona, un gigante, anche lui munito di spray al peperoncino. Accerchiato, a quel punto decide di scappare e mentre scappa però perde il cellulare. Si ripara poi in un bar e fa chiamare i carabinieri, ma al loro arrivo non c'è più nulla. Avevano raccolto tutto: ombrello, cellulare, borraccia, e infatti non verrà creduto. Ma lui è certo che queste persone fossero lì per lui, e questo tra l'altro verrà confermato anche dal farmacista della farmacia davanti a casa sua, che gli confermerà che quella ragazza era stata sotto la pioggia ad attenderlo per più di 3 ore. Giuliano è un bellissimo ragazzo e racconta di aver avuto, anzi di avere, una vita, diciamo, piuttosto dinamica e, visto il tipo di attacco, pensa subito ad un possibile movente passionale. Così, per sicurezza, i giorni successivi chiamerà tutte le sue ex per cercare di capire se stessero bene, se fosse tutto ok, che non provassero rancore nei suoi confronti. Mi ami? Mi odi? Per caso mi vuoi sfregiare? Però no, nessuna lo odia a quel punto. E quindi lui va in paranoia, ci sta, perché più non sa, più ha l'ansia. Inizia a pensare che tutti ce l'abbiano con lui e di essere seguito. Anche perché quei tizi sembravano davvero determinati e temeva che potessero riprovarci. E inizia a vedere tutti come dei potenziali nemici. Si fiderà soltanto dei suoi amici. E da quel giorno non tornerà più a casa sua a dormire. Si farà ospitare ogni sera da un amico diverso e all'aperto indosserà sempre un casco integrale. Non riesce più a vivere una vita normale. Dice di aver vissuto quei momenti come se si trovasse all'interno di un videogioco di sopravvivenza. Dopo il fallimento del primo tentativo, i nostri amici non demordono e iniziano ad appostarsi molto frequentemente e in maniera molto prolungata e assolutamente poco evidente, sotto casa di Giuliano. La portinaia li vedeva e lo chiamava e lo avvisava di non tornare a casa. Quindi i nostri amici si appostavano in auto per ore davanti al portone di Giuliano, indossando parrucche e baffi finti. Per esempio, Martina aveva scelto un sobrio caschetto rosa, che, se il brief è non facciamoci notare, effettivamente è la prima parrucca che decidi di indossare, un bel rosa, così naturale. Però quando chiamavano i carabinieri, loro riuscivano sempre a dileguarsi in tempo. Proveranno anche utilizzando la scusa di un pacco in giacenza, fingendosi la Bartolini. Ma sarà che Giuliano era già un po' sospettoso quando gli dicono che può passare quando vuole a prendere il pacco, che anche in caso di ritardo lo avrebbero aspettato, capisce che non possono che essere loro, perché quando mai un corriere ti aspetta? Così decide di recarsi comunque all'indirizzo fornito, ma con tutti i suoi amici muniti di mazze da baseball. Ma vedendoli, i nostri amici fuggono. Però mitico Giuliano, questa è davvero la street attitude pugliese. Ma portato all'esasperazione, dopo tutti questi tentativi, Giuliano decide di scappare, andarsene dall'Italia e rifugiarsi in Polinesia, rimanendoci per un paio di settimane finché gli amici non gli inoltreranno gli articoli sull'arresto di una fantomatica coppia dell'acido. E allora collega le dinamiche e capisce che si tratta delle stesse persone. E quindi torna in Italia per denunciarli e per fare il riconoscimento. Così comunque Giuliano è riuscito a salvarsi, ma si sente in colpa per quello che ha subito Stefano e lo ammira tantissimo per la sua forza. Ed è così che finalmente inizia anche a delinearsi quello che potrebbe essere un potenziale movente. Ovvero, questi ragazzi hanno avuto tutti degli scambi di fluidi corporei con Martina. E questi erano dei veri e propri atti di purificazione, ovvero con l'acido volevano portare Martina ad essere pura, mai sporcata. Martina, come abbiamo capito un po' dai racconti, non era casta e pura, era stata anche con altri ragazzi, e se lei voleva un figlio da Alex, doveva purificarsi. Ma oltre a questi episodi c'è un precedente, un'altra aggressione, ma con un modus operandi completamente diverso. C'è un altro ragazzo. Il 18 maggio 2014, quindi a pochi giorni dalla ridefinizione del rapporto tra Alexander e Martina, per celebrare questo grandissimo traguardo, la Marti scrive al povero Antonio Margherito proponendogli di passare la serata insieme. Antonio è uno studente pugliese di buona famiglia che è a Milano per l'università e aveva conosciuto Martina l'estate precedente a Gallipoli e in quell'occasione avevano consumato un rapporto sessuale. Quella sera Martina lo va a prendere in auto e vanno prima a bere una cosa e poi lei gli propone di appartarsi in auto con la scusa di voler stare da sola con lui. Come direbbe mia madre, vanno in camporella. E giusto perché mi piace contestualizzare, lo fanno in via Ripamonti. Si mettono comodi sui sedili posteriori e iniziano ad amoreggiare. E a un certo punto la Marti si fa un po' provocante e gli dice, cito, «Chiudi gli occhi, ho una sorpresa per te». Immagino non con questo tono, ma non sono nel mood giusto. E ovviamente il nostro amico Antonio chiude gli occhi. Certo, l'avremmo fatto tutti, forse. Ma con sua grossa delusione, mentre ha gli occhi chiusi, Martina recupera un coltello da sotto il sedile e cerca di evirarlo. Sentendo il freddo della lama su una coscia, Antonio apre gli occhi e con uno scatto riesce a ripararsi mettendo la mano. Gli daranno 9 punti. Nel frattempo Martina viene raggiunta da Alexander, che probabilmente era nei paraggi, e chiama le forze dell'ordine per denunciare Antonio per tentato stupro. Paradossale. Dichiarerà poi di essersi dovuta difendere con un coltello che casualmente aveva con sé. Chi non gira con un coltello da cucina in borsa o in auto, dopo tutto? Ovviamente la chiamata è registrata, lei sembra disperata, è davvero credibile ed è veramente agghiacciante. Una grandissima prova attoriale. Se non fosse in prigione avrebbe sicuramente un futuro. Comunque alla fine lei denuncia lui per tentato stupro quando è stata lei a cercare di evirare lui. E per 8 mesi verrà accusato e additato di essere uno stupratore. Ovviamente tutti hanno creduto a lei, noi adesso siamo prevenuti, ma ai tempi era una studentessa modello senza precedenti. Ma una volta scoperti gli altri agguati agli altri ragazzi, anche questa aggressione verrà collegata e quindi aggiunta agli altri reati e lui verrà scagionato. L'11 giugno 2015 si chiude il processo per direttissima, che è durato giusto un attimo in più del normale. E Alexander e Martina vengono condannati a 14 anni per l'assalto a Pietro Barbini e soprattutto perdono la potestà genitoriale, che vuol dire che dovranno essere i servizi sociali a decidere cosa ne sarà del loro futuro bambino. Ma ovviamente la storia non finisce qui. Anzi, alla luce di quanto emerso grazie alle dichiarazioni di Andrea, viene aperto un nuovo processo in cui lui avrà un ruolo chiave. Alexander, Martina e il buddy Andrea dovranno rispondere delle aggressioni a Stefano Savi e Antonio Margherito. Alex sceglie il rito ordinario, puntando forse alla soluzione, mentre Andrea e Martina scelgono quello abbreviato per avere un eventuale sconto di pena, anche perché Martina e Andrea avevano già confessato, mentre Alexander si era sempre dichiarato innocente anche davanti ad alcune evidenze piuttosto evidenti. Per questo processo bis ci sarà un'attenzione mediatica altissima e si concluderà nel 2017. In parallelo verrà aperto anche il processo per decidere le sorti del futuro figlio di Alexander e Martina. Quindi inizia il processo bis e si cerca di capire le reali colpe dei soggetti coinvolti e in che modo abbiano interagito e agito. Ed è così che salta fuori anche una lista di 20 ragazzi, 20 ragazzi che in un modo o nell'altro avevano avuto a che fare con Martina. Quindi si delinea sempre di più il movente. La coppia aveva intenzione di colpire tutti gli ex di Martina, così lei avrebbe espiato tutte le sue colpe e così sarebbe tornata alla sua purezza originaria. E qui mi viene tantissima voglia di cantare Like a Virgin di Madonna, ma ve lo evito. Martina doveva essere purificata o purificarsi da tutti i suoi errori del passato, affinché ci fosse soltanto Alexander. Non so se questa è una gelosia retroattiva, molto sana, comunque nel caso. E lei lo ha fatto per dimostrare il suo amore sopra ogni cosa. È stato un segno di sottomissione per confermare che i suoi ex non valessero nulla rispetto al dio Alexander. La Marty doveva dimostrarsi degna di lui e soprattutto degna di avere un figlio dal glorioso dio Alexander. Doveva annullare tutti quelli che avevano avuto il suo corpo. E l'acido quindi rappresenta proprio l'annullamento dell'identità, perché cancelli i connotati. Senza volto non hai più un'identità, non sei più nessuno. E quindi loro volevano cancellare queste persone. Martina si è prestata a questa dinamica perché era fortemente ossessionata dal voler rappresentare l'ideale di donna di Alex e quindi essere accettata da lui, e tramite la sua accettazione lei veniva anche elevata, appunto per il bisogno che aveva di riscatto sociale. Quindi io non riesco a vedere lei solo come una vittima. In generale possiamo dire, anche da altre conversazioni che abbiamo letto o altre testimonianze di altre ragazze, che Alex tendeva ad abusare della figura femminile in maniera molto sadica e anche tramite dei giochi sessuali piuttosto violenti. E più la donna, e in questo caso Martina, lo accettava, più per lui questa donna era quella giusta. E in questo caso Martina lo accettava perché questo la faceva sentire speciale, unica. E più questa figura, questa donna, quindi in questo caso Martina, accettava questo comportamento, questo modo di essere trattata, più per Alex era la donna giusta. Martina, agli occhi di Alex, aveva tutte le caratteristiche che cercava in una donna, ovvero devozione e adorazione. Viene chiesta anche una perizia psichiatrica, ma confermano che non ci fosse un vizio di mente. Entrambi erano nella piena facoltà e capacità di agire. Lei aveva una vera e propria dipendenza emotiva che rendeva il rapporto malato e perverso, e lei era completamente sottomessa a lui. Nel frattempo, il 15 agosto del 2015, a Martina viene indotto il parto e nasce Achille. Il bambino verrà tenuto in una casa famiglia temporaneamente, ma alla fine verrà dato in adozione. Questo perché il tribunale minorile non ha ritenuto idonei né i genitori né i nonni. Hanno ritenuto che il contesto familiare non fosse salubre e che il bambino, figlio, tra virgolette, di questo progetto di Martina e Alex, avrebbe poi subito del bullismo, riconosciuto come il figlio della coppia dell'acido, e quindi gli hanno dato questo decreto di adottabilità immediata. E dopo la nascita di Achille, è come se tra Alexander e Martina si fosse creata una crepa che si fa sempre più profonda e che li porta sempre di più ad allontanarsi. Durante il processo poi vengono anche analizzati tutti i device, infatti noi abbiamo le conversazioni, abbiamo le foto, abbiamo un sacco di materiale incredibile, ma quello che non erano ancora riusciti ad analizzare era il contenuto dell'iPhone di Alexander, perché lui non aveva mai consegnato il suo PIN. Però sono riusciti a recuperare i backup del cellulare dal suo PC. Ed è così che sono emersi dei video che possiamo definire interessanti. Li trovate anche online, io non vi sto suggerendo di andarli a vedere, non sono piacevoli da vedere, però se vi piacciono queste cose, prego, googolate. E in questo modo è emersa anche una dinamica relazionale davvero malata, nel caso avessimo ancora dei dubbi in merito. Vi descrivo i video che sono stati fonte di maggior attenzione. C'è appunto un video in cui Alex le scarnifica una coscia facendole una A, come quella che le era stata fatta sulla guancia, molto carina, con un ricciolino. Un altro in cui Alex la obbliga a bere la sua urina urlandole "bevi, è il piscio di un dio", con lei che fa delle rimostranze davvero molto brande, tanto che poi alla fine se lo beve. Non mi è sembrata molto credibile, io al suo posto la bottiglietta gliel'avrei svuotata in testa, così Alex avrebbe potuto anche fare l'esperienza di una golden shower. Mamma, se non capisci, meglio così questa volta, meglio se non te lo spiego e non googolare. E c'è anche un video in cui le fa mangiare i suoi escrementi, è rivoltante, non l'ho mai visto e non lo voglio vedere. In più ce n'è uno che è ancora più disturbante, in cui strozzano delle galline. Era una sorta di prova per perdere l'empatia, ovvero arrivare a fare del male senza provare rimorso e aumentare il livello della sopportazione al dolore altrui. Davvero molto affascinante. Lui è palesemente un sadico e, per esempio, mentre la scarnifica, si vede proprio che è soddisfatto Mentre la vede soffrire. Io mi sento male solo a parlarne. Lui in questo modo misurava il livello di amore che la Marty provava per lui. Più sei disposto a soffrire per me, più mi ami. E tra l'altro Martina, di quelle A, ne aveva 4. Una sulla guancia, una sulla coscia, una sul seno e una sul pube. Ma Martina perché? E anche Martina probabilmente è arrivata a chiedersi perché, tanto che il 15 marzo lei, del 2016, lei fa sapere che è finita, si sono lasciati e insieme a questo comunicato deposita un nuovo memoriale. E in questo memoriale lei addossa tutte le colpe ad Alexander e parla appunto di tutte le prove, tra virgolette, d'amore che ha dovuto subire per lui, appunto quelle di cui abbiamo appena parlato, le scarnificazioni, vederlo fare sesso con altre persone davanti a lei, pratiche sessuali di sottomissione, cose brutte. E che tutto quanto il piano della purificazione fosse stato ideato da lui. Questo nuovo memoriale non viene accolto nel processo ad Alexander e tra l'altro a molti non è risultato credibile, mentre invece l'avvocato della Marty, la mia amica ormai, dice che lei è arrivata a questo nuovo memoriale dopo un lungo percorso che le ha permesso di liberarsi dal rapporto malato che aveva con Alexander e così è riuscita finalmente a raccontare la sua verità. Infatti lei passa dall'essere la sostenitrice numero uno devota di Alexander ad essere la sua principale accusatrice. Lei dirà anche di essere stata manipolata e soggiogata e di essere stata convinta a fare queste cose mostruose da lui perché aveva una dipendenza affettiva e emotiva e dopo questo memoriale la coppia definitivamente scoppia. Preso il contenuto del memoriale, Alex dirà che era stato tutto ordito da Martina e che era lei a volerlo fare per lui, a volersi immolare per lui, anche al punto di finire in prigione. E che lui non c'entra assolutamente nulla, che lui non ha mai fatto nulla. In effetti pare che lui l'acido non l'abbia mai lanciato, però lui andava in giro con un martello e non solo. Durante appunto il processo bis emerge anche che la sera dell'aggressione ai danni di Stefano Savi, Martina non fosse presente, il che ha senso perché se lei ci fosse stata probabilmente non l'avrebbe scambiato per Giuliano. E tra l'altro nessuno si è mai preso la responsabilità di questo attacco perché Stefano non li ha visti in faccia, quindi non ha potuto fare riconoscimento. Martina dice di non esserci stata, Alex non si è mai preso la responsabilità e Andrea ha detto di essere stato presente ma in macchina. Rimane, tra virgolette, irrisolto, anche se è palese a tutti che sia avvenuto per mano loro. E così finalmente tra febbraio e luglio del 2017 vengono lette le nuove condanne. Io ho letto 1000 articoli e dappertutto i numeri sono diversi, quindi vi riporto quelli che ho trovato più spesso, che comunque variano al massimo di un paio d'anni, quindi mi sembrano abbastanza attendibili. È stata esclusa l'aggravante di associazione a delinquere, quindi hanno avuto un piccolo sconto. Martina dovrà scontare 19 anni e 6 mesi, anziché 20. Alexander, 21 anni e non 23. Mentre Andrea Magnani, 8 anni, 9 mesi e 10 giorni. Questo è veramente molto specifico. E in seguito a questi fatti viene introdotto anche il reato di omicidio di identità. Ed è così che siamo arrivati alla fine della nostra storia. È un episodio davvero affollato, ci sono tantissime vittime e non parlo soltanto dei ragazzi che hanno subito le aggressioni, parlo anche dei nostri casi umani, dei nonni, del piccolo Achille. I protagonisti sono tutti giovani ed erano tutti quanti giovani che avrebbero avuto un sacco di potenziali e di opportunità davanti a loro e invece la loro vita è stata completamente stravolta. È tutto veramente molto triste. Martina dice che tornando indietro non lo farebbe, di aver creduto in un amore tossico e di non aver saputo chiedere aiuto e ritiene che sia ingiusto il fatto che le abbiano portato via Achille. In carcere comunque si è laureata nuovamente e si è impegnata anche durante il periodo del Covid in raccolte fondi per gli ospedali. E tra l'altro si è iscritta anche a un corso di teatro. Io ve l'avevo detto che aveva del talento. Su Pietro sappiamo veramente poco, è rimasto abbastanza nell'ombra, però è riuscito comunque a finire il master e si è laureato a Boston. Stefano ha lasciato l'università perché con i problemi che ha avuto agli occhi non riusciva più a studiare, però ha veramente dimostrato una resilienza, una forza pazzesca. E tra l'altro ho scoperto che ha scritto un libro. Io l'ho cercato in versione digitale e non l'ho trovato, quindi credo esista soltanto in cartaceo. Si intitola L'odore dell'acido, la mia rinascita dopo l'aggressione, nel caso lo voleste leggere. E nel caso lo leggeste, fatemi sapere com'è, perché sono curiosa. Giuliano, invece, continua a fare il fotografo e a girare il mondo grazie al suo lavoro. E anche di Antonio sappiamo molto poco, è rimasto anche lui piuttosto nell'ombra. Su Alexander non so niente, penso che si ritenga ancora innocente. Il piccolo Achille, appunto, come vi dicevo, è stato adottato, ha cambiato nome, quindi non si chiama più Achille, e spero che abbia trovato una famiglia che gli darà tanto 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 amore. Personalmente io non riesco ad avere una vera e propria opinione su questa storia. Penso che Alex fosse un narcisista sadico con grandi manie di protagonismo e di potere, però non riesco neanche a vedere Martina come sua vittima. Quello che è certo è che se non si fossero incontrati, probabilmente questo non sarebbe mai accaduto. Comunque a me gli attacchi con l'acido mettono un'ansia pazzesca. L'acido è veramente bastardo perché penetra e continua a lavorare e continua a sciogliere i tessuti. Io ho veramente l'ansia che possa accadere, quindi non preoccupatevi perché io ho cercato le best practice su cosa fare in caso di aggressione con l'acido, che non auguro a nessuno, quindi tocchiamo ferro, legno, tutto quello che volete. Ma io ve lo dico lo stesso, bisogna usare una grande quantità d'acqua, non poca, quindi ricordate, poca acqua male, molta acqua corrente e in maniera continuata bene. Non dovete essere tirchi con l'acqua, mi raccomando. Dovete rimuovere tutti gli indumenti e sarebbe l'ideale anche riuscire a recuperare il contenitore che ha contenuto la sostanza, perché grazie a quella si può risalire all'agente chimico primario e quindi vi possono curare al meglio. Prego! Io avevo sempre evitato questo caso, come vi dicevo all'inizio, ma in effetti è abbastanza intrigante. Esiste anche un podcast del Corriere della Sera interamente dedicato a questo caso, che si chiama Diabolica, e sicuramente è fatto benissimo, ma mi sono detta, perché ascoltarlo quando puoi fare apposta un abbonamento a Discovery Plus e vedere un documentario? E fare una chiusa di una settimana tra articoli e interviste e parlarne tu male. Il ragionamento non fa una piega. Quindi, per preparare questo caso, ho visto il documentario, appunto, su Discovery Plus, La coppia dell'acido, follia criminale, ho visto su Sky il documentario Delitti, famiglie criminali, e come sempre un'infinità di servizi e interviste online e letto i più disparati articoli di giornale. Ma prima di salutarvi vi chiedo se il provvedimento di adottabilità immediata sia stato troppo severo. Fatemi sapere cosa ne pensate, seguitemi e scrivetemi come sempre su Instagram, casiumani.podcast, E noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo caso umano. Ciao!